direi che possiamo incominciare. Buongiorno a tutti. Facciamo un rapido giro di presentazioni. Io sono Davide Osimo, mi occupo di Government 2.0 da diversi anni, direi dal 2005 ho cominciato a scrivere di questi temi, generalmente a livello europeo, lavoravo nella Commissione europea negli ultimi, e poi adesso ho creato una società. Prima di lavorare per la Commissione europea ho lavorato molto in Italia, in Emilia-Romagna. E parlerò del Government 2.0, una visione generale.
Io mi chiamo Federico Morando, sono un ricercatore al Politecnico di Torino. Il tema che mi avvicina alle questioni trattate in questo panel è l'informazione detenuta dal settore pubblico, e la mia presentazione riguarderà appunto quest'idea di innovare senza chiedere il permesso in relazione alle informazioni generate o detenute dalla PA.
Io sono Ernesto Belisario, avvocato, mi occupo di diritto amministrativo, scienza dell'amministrazione e profili legati all'IGAV, profili giuridici, e proverò a capire come in una PA fortemente burocratizzata come la nostra si inserisce il Gov 2.0 e tutte le tematiche ad esse relative.
Il mio intervento si chiama Innovation Without Permission, e la spiegazione, devo dire che è una parola che è uscita un po' per caso durante l'intervista con Chiara ed è diventata un po' lo slogan dell'intervento, ma perché ha incontrato spontaneamente il consenso non solo di chi ha contribuito alla discussione online, ma anche degli altri relatori che vedo sono identificati in questa definizione. In realtà il termine Innovation Without Permission, per quanto mi riguarda, non ha un copyright, però ha dei diritti d'autore. E per quanto ne so io, sono di Google e di Vinton Cerf, ex scopritore, uno dei padri internet, e adesso a Google, e Innovation Without Permission è una visione molto sposata da Google, come potete immaginare. Questo è l'hashtag di Twitter, per chi di voi usa Twitter, anche se non so se funziona il wireless. A me è stato chiesto, quando Forum PA mi ha chiesto alcuni mesi fa di intervenire, mi hanno proposto questa Lectio Magistralis, che non ho mai fatto, quindi mi sono un po' innervosito quando si parlava di Lectio Magistralis e ho chiesto un po' di aiuto. In particolare la presentazione che vedete oggi è frutto non solo del mio lavoro, ma del lavoro di 44 persone che hanno posto domande, e alcune di voi sono presenti, su Google Moderator, che è uno strumento di Google per gestire domande e votare in modo che si possano riconoscere quali sono le domande più richieste, le domande più votate. Utilizzerò molte citazioni di attori del Government 2.0, e quindi li incontrerete qua e là nella presentazione, ma anche quelli che chiamo sei giganti, utilizzando la metafora del nani sulle spalle dei giganti. Questi sono studiosi non di Web 2.0, non di Government 2.0, ma di fenomeni molto più profondi e molto più importanti. Von Hippel di User Driven Innovation, Engelbart è uno dei padri della computer science, Bauman è il sociologo della postmodernità, della metafora liquida, modernità liquida. Non so se sono io questo, però mettiamolo via per sicurezza. Barabasi è un fisico che ha sviluppato la teoria delle reti e delle leggi di potenza applicate alle reti. Immanen è forse quello più vicino al Web 2.0, è quello che ha scritto L'etica hacker e lo spirito della società dell'informazione. E Titmus invece è uno studioso del welfare state che ha parlato della gift economy. Questo perché? Essenzialmente perché la mia idea che vorrei comunicare oggi è che il Government 2.0 non è un hype tecnologico, ma è una risposta a cambiamenti profondi della nostra società. E questi sei giganti sono gli studiosi più conosciuti di alcuni di questi cambiamenti profondi della nostra società. Però nonostante questa sia una lezione magistralis, in realtà sul government 2.0, proprio per la sua natura, è una contraddizione l'idea di fare una lezione magistralis, perché non esistono maestri, perché non esistono lezioni scritte. È un continuo learning by doing, è un continuo apprendere. E anche perché la sensazione nel mondo del government 2.0 è che sia fatte un po' troppi discorsi e poche azioni. Quindi il mio obiettivo oggi è non di trasmettere delle conoscenze profonde, nonostante abbia messo questi sei nomi per coprirmi, ma ispirare delle azioni. E io vorrei che qualcuno di voi uscisse da questo incontro non solo con un'idea, ma con la volontà di applicarla. Dico questo anche perché proprio in questi giorni è successa una cosa che mi ha dato molta soddisfazione. Io parlo molto di Web 2.0 e faccio presentazioni molto molto spesso. Una di queste presentazioni che ho fatto a Milano, ad una di queste presentazioni al Centro di Formazione Politica, questo non sono io, non so, ad una di queste presentazioni c'era una persona che a cui è piaciuto uno dei progetti presentati e mi ha chiesto dei contatti, degli aiuti. Nel giro di un anno, abbiamo cominciato la presentazione, l'ho fatta un anno fa, e da qualche giorno è online il sito pazienti.org, che non ho fatto io, ho solamente fatto la presentazione e poi ho aiutato con qualche contatto linea passarelle, e sono molto contento che siano riusciti ad arrivare a fare questa innovazione senza permesso. Quindi chissà che fra un anno, forse fra sei mesi, succeda qualcos'altro. Il mio intervento è articolato in quattro punti. Il contesto più generale del governo 1.0, da dove veniamo. Io non so cosa fare. Non so dove mettere. Di là? Non lo so, forse magari si può spegnere quel microfono. Ah. No. Proviamo. Vabbè, facciamo finta di niente, andiamo avanti. Quattro punti: il contesto, da dove veniamo, la storia dell'e-government. Io sono Ho lavorato sull'e-government per tanti anni, quindi sono corresponsabile. E, che cos'è, cosa c'è di nuovo nel government 2.0? Perché è importante? Ma anche un po' di autocritica e quali sono un assessment dei limiti, dei problemi. In conclusione di quello, di tutta questa discussione, andiamo al sodo: cosa fare e soprattutto come farlo. Perché un'altra delle idee che vorrei trasmettere è che il Government 2.0 non è una lista di cose da fare, non è una pagina da aprire su Facebook, non è un blog, è un nuovo modo di fare politica pubblica. E cominciamo con una frase forte. Io ho letto su Repubblica qualche anno fa che in Italia dal 2000 al 2006 sono stati spesi 6.000 milioni di euro nell'e-government. E so che, perché ci ho lavorato, perché tutti ci abbiamo lavorato, che tutti i policy maker dell'e-government, non solo in Italia, hanno un problema di legittimità, nel senso di dire, a fronte di questo intervento, i risultati che possiamo mostrare non sono indiscutibili e non sono sicuramente quelli che avevamo promesso, cioè l'ICT doveva cambiare il modo di fare pubblica amministrazione radicalmente. Negli anni 90, proprio negli anni del dot-com boom e poi del bust, c'era questa idea che la pubblica amministrazione sarebbe diventata efficiente, snella, trasparente, orientata all'utente grazie alle tecnologie. Questo non è successo. Questo grafico illustra una delle dimostrazioni di questo in Europa, non sto parlando solo dell'Italia, anche se i 6.000 milioni di euro sono in Italia. Abbiamo l'anno scorso, adesso sono cresciuti, però abbiamo un 50% di servizi totalmente interattivi e un 9% di persone che lo usano. Questo è un contesto problematico, in cui io non vorrei arrivare con un'altra l'ultima tecnologia, rinnovare le promesse che abbiamo fatto 15 anni fa. Vediamo di non fare gli stessi errori, anche nel gestire il hype. Il governo 2.0 non è solo i democracy, non è solo i participation, ma è un modo di fare, di gestire la cosa pubblica che attraversa le attività chiave della pubblica amministrazione, dalla regolazione alla gestione delle risorse umane, anche al procurement, e, cosa importante, riguarda sia il front office che il back office. Non parliamo solo di comunicazione pubblica, non parliamo solo di participation. C'è molto il government 2.0 nel back office. Io ho cercato di caricarle su SlideShare, ma era... mi ricordo una cosa, scusate se interrompo. Mi sono portato il registratore per registrare la sessione di oggi, quindi tanto male accendo. La sarà pubblicato? Sarà pubblicato? vogliamo. Adesso, come sempre, vi faccio questa rassegna di casi di Governo 2.0. Ecco, io vorrei porre una domanda, perché io ho fatto tante volte questa presentazione e non mi piace ripetere, però ovviamente il pubblico è diverso. Vorrei chiedervi, quanti di voi pensano di sapere cos'è il Government 2.0? Siate tranquilli. Quanti di voi pensano di fare Government 2.0? Quindi è utile che facciano la segna, una minoranza. Io parlo di Governo 2.0, ma ultimamente ho anche cominciato a farlo. I soliti casi di cui parlo spesso, però per chi non ha, non ha familiarità, di cosa stiamo parlando concretamente? Facciamo un po' di esempi. Parliamo di regolazione, no? Che sembra una cosa talmente noiosa. Questo è un sito web americano, molto famoso, si chiama Peer-to-Patent. È un sito web utilizzato dall'ufficio brevetti americano per fare il crowdsourcing della valutazione dei brevetti. Cioè l'ufficio brevetti americano ha un problema, che ha troppe richieste di brevetti e sono molto tecniche, quindi significa che ci passano troppi mesi e in generale si dice sempre, si accettano più del 90% delle richieste perché è troppo problematico. Poi la decisione vera viene fatta a valle nelle sedi giudiziarie, questo crea inefficienze. Questo è un progetto lanciato da un'università, poi riconosciuto dal Patent Office e da una serie di imprese americane. Tra l'altro la persona che l'ha lanciato adesso lavora alla Casa Bianca, Beth Novak. È interessante perché, qual è il modello? Crowdsourcing non significa che la valutazione dei brevetti, invece di farlo il governo, lo fanno i cittadini. Non è questo. È più sottile e più articolato. Le richieste di brevetti vengono pubblicate sul sito web. Chiunque, senza autenticazione, con un'autenticazione limitata, con un nickname, ha il permesso di valutarle. Come si valutano i brevetti? Essenzialmente presentando delle evidenze empiriche che dimostrano la novità o la non novità del brevetto. Per esempio un articolo o un altro brevetto che ripete le cose che vengono richieste. Ovviamente questo è un lavoro molto oneroso e molto tecnico, per cui ci sono gli specialisti che vengono ogni volta pagati dalla pubblica amministrazione. In questo caso è aperto, chiunque può contribuire, e non solo può contribuire, ma chiunque può votare le proposte fatte e dire questo è importante, questo non è importante, questo è valido, questo non è valido. Segnalare l'importanza delle evidenze. Quindi c'è un atto di produzione di contenuti da parte dei cittadini e un atto di valutazione e filtro dei contenuti. Dopodiché le evidenze più importanti, la top 10, come dice qua, vengono mandate all'ufficio brevetti. L'ufficio brevetti le utilizza a supporto della propria decisione. Quindi c'è la fase preliminare che è aggiuntiva al lavoro esistente e che aiuta l'ufficio brevetti nell'identificare gli elementi di evidenza più importanti. È andata bene perché con un numero limitato di partecipanti, con 2.000 partecipanti, nel progetto pilota 9 di questi brevetti su 23 sono stati valutati, accettati o rigettati. La decisione del governo, dell'ufficio brevetti, è stata basata fondamentalmente sulle evidenze sottomesse tramite questa piattaforma, tanto che questa piattaforma poi è stata rilanciata anche in altri paesi. Questo è importante perché vi mostra come si possono coinvolgere esperti anche senza sceglierli, che voi sapete quanto nella pubblica amministrazione si può giocare sul fatto di scegliere gli esperti che più fanno comodo. Secondo, perché si raggiungono esperti non previsti, competenze non previste. In particolare, sapete quali competenze in questo caso? Le competenze degli amatori, cioè degli appassionati di un gadget, o dei concorrenti. Cioè, succede spesso che le evidenze di Microsoft vengono contestate da IBM, o la richiesta brevetti di Microsoft, IBM, che ha il maggiore interesse a contestarlo, apporta la propria evidenza. Anche qui non si tratta di un conflitto di interessi, perché questo si tratta di identificare, grazie all'apertura del dato, le competenze che il governo non ha. Aprirsi a competenze esterne, non previste. Secondo esempio, invece, sul front office, molto famoso, Patient Opinion, questo è l'esempio sulla base del quale è stato lanciato pazienti.org. Patient Opinion è un sito lanciato da un dottore inglese che vota e valuta i servizi dei pazienti, è appunto quello che fa pazienti, i servizi degli ospedali, è quello che fa pazienti.org, cioè i pazienti danno la valutazione non solo in termini di voto, ma in termini di mi è piaciuto, ho avuto questo problema, che viene pubblicata sul sito. Lanciata da un dottore al di fuori del sistema sanitario inglese, autonomamente. Quindi, se volete, la metafora anche del funzionario pubblico innovatore senza permesso. Anche questo è da anni che è attivo, si sta estendendo in Spagna, si sta estendendo in Italia, ha un numero di partecipazioni non altissimo. Io mi ricordo che nel primo anno aveva avuto 3.000 commenti per tutta l'Inghilterra, quindi non si tratta di un livello di partecipazione altissimo, ma introduce dei meccanismi virtuosi e introduce degli incentivi per la pubblica amministrazione, in questo caso per gli ospedali, a comportarsi in maniera più attenta alle esigenze dell'utente. Perché? Perché ormai le esigenze dell'utente non vengono più valutate con un questionario di customer satisfaction che viene poi posto nel cassetto, ma l'utente si lamenta online. E attenzione, perché se non lo fa un dottore questo, cosa succede? Che l'utente lo fa su Facebook. Non è che se non si fa nulla si tiene nascosto. Se lo fa su Facebook in maniera non governata. Questo è uno spazio governato e filtrato in cui la redazione e gli utenti stessi possono segnalare contenuti inappropriati, in particolare violazione della privacy, in particolare elementi giuridicamente rilevanti come non si può scrivere questo dottore un macellaio, insomma. Altro esempio, i dati sul crimine. C'è molto lavoro negli Stati Uniti e in Inghilterra sui dati sul crimine. Questa è un'applicazione iPhone che segnala i dati sul crimine nel tuo quartiere. È interessante perché? Perché è costruito su dei dati pubblici. Dati pubblici sono già pubblicati sul web, ma che il cittadino non riesce a leggere perché sono complicati. Bisogna andare a interrogare un database con il codice d'avviamento postale. Questa è un'applicazione georeferenziata in cui sulla base del tuo posizionamento ti segnalano il grado di pericolosità, ti segnala, diciamo così, se chiude o no i finestrini, per esempio. Altra applicazione interessante è Farm Subsidy, il monitoraggio della spesa pubblica. Questa è un'applicazione che utilizza i dati europei sulla politica agricola comune. Chi riceve i soldi della politica agricola comune? Questi sono dati che adesso finalmente sono stati resi pubblici sul web, ma in formato non usabile, attraverso dei database che bisogna interrogare, per esempio inserendo il nome dell'azienda. Farm Subsidy ha ricevuto questi dati, ha fatto richiesta ufficiale, questi dati sono stati riconosciuti come pubblici, poi parleremo molto del dato pubblico, ma se c'è un dato pubblico importante è il dato di spesa, come un dato che i cittadini devono avere diritto, a cui devono avere diritto d'accesso, è il dato di spesa. Questo cosa mostra questa? Questa è una cartina di Stoccolma, che dimostra come i maggiori beneficiari della politica agricola comune in Svezia vivono a Stoccolma. Questo è chiaramente un modo intuitivo per l'utente per capire che la politica agricola comune non sempre finanzia il piccolo agricoltore sperduto nella campagna. Stessa cosa, sono usciti dati che mostravano come la famiglia reale inglese è uno dei beneficiari chiave della politica agricola comune. Quindi un modo per rendere il dato pubblico significativo, semplicemente in questo caso visualizzandolo in maniera diversa. Anche in questo caso Farm Subsidy ha passato la maggior parte delle proprie risorse non a sviluppare il codice, ma a ottenere questi dati e a renderli utilizzabili. Questo è un caso italiano, perché ho ricevuto domande sui piccoli comuni, cosa possono fare i piccoli comuni. Questo è un caso italiano che ricordo di qualche anno fa, di 2 anni fa, un comune in provincia di Venezia che ha fatto quella che poi è l'applicazione Fix My Street, che è un'applicazione che adesso c'è in tante realtà locali, in cui cittadini segnalano i problemi sulla propria strada pubblicamente sul sito e questi problemi vengono pubblicati. Ovviamente questo crea un incentivo da parte del comune a risolvere questi problemi, perché viene esposta la data di apertura, la data di chiusura. Questo è interessante da una parte perché crea l'incentivo per il comune ad attivarsi, ma dall'altra chi l'ha fatto, l'amministrazione Spinea, l'ha fatto perché come strumento di gestione della qualità dei servizi, cioè come strumento per monitorare i vari dipartimenti quanto efficienti erano e per monitorare i fornitori in quanto tempo riparavano il buco nella strada. Quindi è uno strumento anche di gestione interna. È importante perché significa che non stiamo parlando di cittadino contro pubblica amministrazione. Non è tutto a vantaggio dei cittadini, è a vantaggio di chi nella pubblica amministrazione ha interesse a servizi efficienti. Questo è un caso invece di scuola interessante per la frase che vedete sotto, anche qui per trasmettervi la cultura del Government 2.0. Questo è un sito fatto da alcuni hacker, alcuni sviluppatori inglesi, poi tornerò sul termine hacker, che fondamentalmente il giorno in cui il portale è stato lanciato, il nuovo portale DirectGov inglese, con un motore di ricerca interno, hanno realizzato questa applicazione che rende un servizio migliore di quello del portale, perché aggrega nella stessa pagina i risultati da DirectGov e i risultati da Google, e vi traduco quello che dicono. Directionless Gov, ovviamente è una critica a direct.gov, vuol dire governo senza direzione, è il risultato di un piccolo sforzo di alcuni hacker di democracy.org. Non potevamo più sopportare la inutilità degli interventi multimilionari del direct.gov, del portale direct.gov, che abbiamo deciso di creare qualcosa migliore in meno di un'ora. Purtroppo siamo stati inefficienti, abbiamo ritardato, ma comunque abbiamo finito prima di pranzo. Questa è ovviamente una frase è una frase provocatoria in qualche modo, ma che indica lo spirito del Government 2.0, lo spirito dei Barkan, lo spirito del fatto che oggi le applicazioni si sviluppano in un weekend e non in anni come i progetti Government. Ecco, Italia.it è un caso molto interessante. Perché c'è stato il famoso scandalo del portale del turismo, dopodiché un gruppo di hacker italiani ha deciso di fare Ritalia, cioè di fare la stessa cosa, però ha fallito. Cioè ha aggregato molto entusiasmo inizialmente, ma non sono riusciti a fare la delivery, perché per i soliti problemi di auto-organizzazione. Ora, questo era un progetto complesso, può anche essere un problema dell'Italia, il fatto di non avere hacker che sono in grado di farlo, Ritalia. È un tema molto importante. E anche Google utilizza i dati pubblici per creare, in questo caso, i servizi pubblici. Voi, credo che alcuni di voi possano ricordare quanto si è speso in Italia sui travel planner della pubblica amministrazione. Per anni di esecuzione, con grossissime difficoltà, arriva Google e da un giorno all'altro mette online un servizio di questo tipo che rende, anche per la pubblica amministrazione, facilissimo creare un travel planner. O comunque molto più facile di prima. Questo perché dico queste cose? Perché per indicare la differenza copernicana, in qualche modo, che c'è fra il Government 1.0 e il Government 2.0, l'estrema differenza culturale e il conflitto potenziale, ma anche il Web 2.0 è molto più capace di svergognare pubblicamente applicazioni inutili di quanto sia capace di costruire applicazioni. È estremamente efficace nel rendere palese il fatto che il re sia nudo. Questo funziona veramente molto bene, quindi nel nostro contesto credo sia importante ricordarlo, perché non possiamo dirci del tutto soddisfatti dei risultati conseguiti finora. Ma andiamo un po' oltre, perché abbiamo parlato, queste sono in inglese le cool apps, no? Le applicazioni cool che vanno bene per le presentazioni perché fanno effetto. Non è tutta lì la storia. Questa va bene per una presentazione, ma non è il messaggio forte che c'è sotto. Prima cosa, ci sono tantissime applicazioni, perché vengono costruite in un weekend applicazioni di questo tipo, davvero in un weekend a costo bassissimo. Prima cosa, la maggior parte di queste applicazioni sono al di fuori da un'iniziativa governativa, cioè sono fatte da individui o da, anche da funzionari pubblici. Secondo, sono fuori da finanziamento governativo, perché dati i costi estremamente bassi dello sviluppo, si possono fare, l'esempio pazienti.org non ha ricevuto ancora nessun finanziamento. Quindi il necessario filtro che il governo finora aveva, che la pubblica amministrazione aveva sui servizi pubblici online, scompare. I servizi pubblici online fino agli anni 90, inizio degli anni 2000, si facevano tramite un'applicazione di una richiesta di finanziamento. Non è più il caso, il processo non è più, si parte dalla richiesta di finanziamento, si valuta, si comincia a descrivere le specifiche tecniche funzionali, si fa il procurement, si realizza il servizio, tutto questo nell'ambito di 3 anni, no. Si può fare senza permesso. Senza permesso perché? Perché molti di questi dati non sono neanche sono pubblicamente disponibili, ma non sono deliberatamente dati dalla pubblica amministrazione. La maggior parte, più del 50% delle risorse di questi progetti sono spese nel quello che si chiama scraping, cioè nel sviluppare codice che copia i dati dai siti della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione generalmente non aveva previsto questo utilizzo, che si potesse fare questo utilizzo, però non l'aveva proibito. Quindi c'è un gioco dispendioso, perché poi si tratta di ogni volta che si va a prendere dei dati pubblici bisogna scrivere codice apposito, è un lavoro estremamente grosso, che però è stato fatto. Quindi senza iniziativa, cioè non è la pubblica amministrazione che ha deciso, senza finanziamento, non è che l'ha supportato, e in molti casi senza permesso. Ma il governo 2.0, questo è il messaggio che esce, non è una tecnologia, quindi, ma è un set di valori. Sono i valori hacker open source. Quando parlo di hacker, evidentemente, lo ripetiamo sempre, non parliamo di hacker, di cracker, di quelli, dei pirati, di quelli che vanno a entrare nei sistemi o dei firewall delle aziende. Parliamo hacker, il termine originario, sono coloro che lavorano sull'open source e che entrano, che modificano le applicazioni, come è tipico fare nell'open source, cioè che hanno un rapporto proattivo con la tecnologia. Hanno dei valori che sono forse, se volete, i valori un po' accademici, cioè la peer recognition, la collaborazione, la meritocrazia, l'apertura, che non sempre è un valore accademico. E altri elementi importanti di questo set di valori sono user producer, cioè l'utente come produttore di dati, produttore di servizi, un ruolo attivo dell'utente, insomma tutta la retorica di YouTube, eccetera, eccetera. Perpetual beta, che significa che il servizio non è mai realizzato in maniera fondamentale, ma viene continuamente aggiornato. Il software non è consegnato in un pacchetto e finito, il software viene continuamente aggiornato e rimane. Perché? Perché le esigenze dell'utente sono imprevedibili. Se fondamentalmente, grazie al fatto che il software è erogato via internet, si è riconosciuto che non esiste più il ciclo in cui vengono definite le specifiche funzionali attraverso i parametri requisiti utente, specifiche funzionali, specifiche tecniche, sviluppo. Non è più così, non è un percorso lineare, tutte le teorie del user driven innovation a cui ho fatto riferimento lo dicono da molto tempo, è un percorso iterativo, perché le esigenze dell'utente non sono mai codificabili a priori. Voi vedete cosa ha fatto Apple, è il classico caso, crea delle esigenze che non esistevano prima. Se Apple lavorasse con le esigenze degli utenti non avrebbe mai creato tutte l'iPhone e tutte le cose che ha creato. Ci sono un set di applicazioni, ci sono un set di tecnologie. Le tecnologie sono l'innovazione tecnologica, il web 2.0 non è estrema, è incrementale, sono delle innovazioni limitate. Per comunicare, ribadire i concetti fondamentali, i valori, vi cito quattro attori, quattro protagonisti. Primo, Bill Joy, fondatore di Sun. Ci sono più persone intelligenti fuori dal governo che dentro. È un dato statistico, ci sono molte intelligenze fuori. Secondo, Paul Hodgkin, fondatore di Patient Opinion. Un problema condiviso è un problema dimezzato, ma anche un gruppo di pressione creato. Cioè, quando su Patient Opinion si comincia a dire questo ospedale, le infermiere mi hanno trattato malissimo, si comincia con una lamentela, ci si sente meglio perché si condivide, dopodiché gli altri dicono anche a me, anche a me, anche a me, comincia un gruppo di pressione. Gruppo di pressione, quindi cambiamento di rapporto di forze. Terzo punto, Tom Steinberg, My Society, che è la Google del Government 2.0, cioè è un'associazione non profit che continua a creare applicazioni a getto continuo. Parla di punti di aperture, di varchi nell'armatura del governo, dove si può fare leva, si possono fare miglioramenti, con il consenso o meno della pubblica amministrazione. Ultimo punto, che poi riprenderò, Bet Novak, Peer to Patent, dice: è vero che c'è un problema quando si apre, però la partecipazione in molti limita i casi negativi. Il fatto che partecipino in molti limita l'impatto dei cattivi partecipanti. Ricapitolando, e qua vado a sintetizzare il ragionamento teorico, perché è importante? Primo luogo perché risponde a cambiamenti profondi della società. Cambiamenti che vanno molto al di là dell'impatto tecnologico. La società liquida, in cui è impossibile prevedere i bisogni degli utenti, i comportamenti degli utenti. Ed è impossibile prevedere la pianificazione a lungo termine, noi credo che tutti l'abbiamo imparato, no? Dalla crisi finanziaria. Il governo non ha la capacità, ma nessuno, non solo la pubblica amministrazione, ma neanche gli istituti finanziari, hanno la capacità di previsione, di pianificazione a lungo termine. È piuttosto una realtà di continuo adattamento e di monitoraggio. Una società complessa, insomma, pubblica amministrazione è chiaro, prima dava i servizi, adesso ha un ruolo regolatore molto più forte, questo significa che c'è un'esigenza di coordinamento con un set di attori che collaborano all'erogazione di servizi, ma anche alla creazione di valore pubblico. Centrata sull'individuo in rete, qua faccio riferimento a Castells che non ho citato, però l'individuo in rete ha un potere di impatto sociale molto maggiore che in passato. Estrema, e qua faccio riferimento a Taleb, che ha scritto Il Cigno Nero, non so se lo conoscete, parla di extremistan, dice prima avevamo del mediocristan, in cui avevamo una distribuzione gaussiana dei fenomeni, gli estremi erano le eccezioni, oggi viviamo in un periodo di permanente eccezione, grazie al fatto che siamo in una realtà liquida, siamo in un periodo di eccezione permanente, di fenomeni estremi, quindi graficamente per chi di voi ha competenze scientifiche, la realtà del mediocristan passata era una realtà di curva gaussiana in cui gli estremi erano minori, la realtà odierna è una realtà di curva di legge di potenza in cui la differenza, diciamo, fra i fenomeni si tende a estremizzare, i fenomeni estremi diventano molto più frequenti. E qua ne cito alcuni. Iperconnessa con un'esplosione di dati pubblici che il governo non è più in grado, come nessun individuo, nessuna società è in grado di gestire autonomamente, di capire autonomamente. Poi ci sono, oltre a questi cambiamenti storici, ci sono degli impatti specifici, cioè qual è una differenza con il Government 1.0? Il Government 2.0, quando parlavamo di e-government classico, parlavamo di la necessità di un cambio culturale della PA che accompagnasse l'intervento tecnologico. Vi ricordate quante volte lo dicevamo? Il cambiamento organizzativo deve accompagnare, il cambiamento culturale deve accompagnare. E non ha funzionato perché il cambiamento culturale è successo, ma molto più lentamente e molto più difficilmente di quanto si prevedesse. Il valore del Government 2.0 è che agisce sugli incentivi al cambiamento. Riduce i costi dell'azione collettiva per i cittadini. Mobilitarsi per esempio intorno a un servizio scadente degli ospedali è molto più facile. Riduce le asimmetrie informative perché i cittadini si passano le informazioni fra di loro su come viene erogato un servizio, su come vengono trattati. Utilizza il cognitive surplus, questa è una metafora di Clay Shirky che dice nel 1800 i minatori tornavano a casa e nel loro tempo libero si ubriacavano. Nel 1900 gli impiegati tornano a casa e nel loro tempo libero guardano la televisione. Nel 2000 i lavoratori della conoscenza tornano a casa e nel loro tempo libero editano le entries di Wikipedia. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una risorsa enorme. Con le ore che gli americani spendono guardando la televisione si costruiscono 1000 Wikipedia all'anno. 1000 Wikipedia all'anno. Questo cosa significa? Significa che è una riduzione marginale che sta avvenendo perché i tempi di passati davanti alla televisione, anche in America stanno riducendo notevolmente, ha un impatto devastante sul, non solo sulla quantità, ma sulla qualità della coproduzione, della produzione collaborativa. Un'altra cosa importante funziona sulla vanità, perché quando tutti noi pubblichiamo e scriviamo su Twitter abbiamo una gratificazione personale che è virtuosa rispetto al servizio che poi viene erogato. La pubblicità che assume un ruolo virtuoso e facilitatore del nostro comportamento online. Quindi la vanità diventa, cioè il governance 2.0 e il web 2.0 sfrutta positivamente la vanità. Potere della visualizzazione, quindi il fatto di rendere tecnologie intuitive, di visualizzare i dati in maniera diversa, cambia l'impatto, mi sembra elementare, no? Vedete Map Farm Subsidy, che differenza fra avere un database in cui devo inserire il nome di un'azienda per vedere quanti soldi prende e avere una visualizzazione come Farm Subsidy. Meritocrazia e peer recognition invece della gerarchia, quindi il riconoscimento fra pari diventa molto più importante e tutti si sentono in diritto di commentare, addirittura i funzionari pubblici si sentono in diritto di commentare pubblicamente i servizi della pubblica amministrazione. Sui practice, la comunità europea, un giorno hanno pubblicizzato, fra le buone prassi, il servizio di gestione delle risorse umane della Commissione europea. Beh, un tot di funzionari ha cominciato a scrivere: non è vero, questo servizio non funziona bene, funziona solo su Internet Explorer, eccetera, eccetera. Ma soprattutto cambia le aspettative dei cittadini, cioè i cittadini cominciano a abituarsi all'idea che posso raggiungere altre persone. Quando ho un problema posso raggiungere altre persone. Quando ho una lamentela da fare la posso pubblicare su internet. Quando ho un contenuto che non è buono posso commentare questo contenuto. Questo la tralascio, però indica il cambiamento del rapporto di forza. Prima il cittadino rispetto alla PA era un individuo, adesso è legato a un rapporto di forza diverso, cioè il web 2.0 cambia i rapporti di forza, è per questo che è importante. Per riallacciarmi, questo è un collegamento chiaro con il tema di Forum PA, crisi e innovazione. Qua non stiamo parlando solo di una moda, ma neanche di un set di fenomeni, stiamo parlando di una nuova visione dell'innovazione pubblica, di un nuovo approccio a come fare innovazione. E questa è un'immagine che a me è piaciuta molto, presa dal New Yorker. Non credo di avere i diritti di presentarla, sinceramente, però. Esatto. Cosa rappresenta? Rappresenta un ricercatore, un innovatore dentro un palazzo di cristallo, un'impresa che col suo computer fa un'innovazione incrementale, utilizzando un approccio tradizionale e top down all'innovazione, mentre di fuori un individuo fa l'innovazione di rottura, esatto, insomma l'innovazione maggiore, scusate, mi manca la parola in questo momento. Questo indica un cambiamento e in qualche modo un'esposizione delle organizzazioni su come si fa innovazione. Cosa vuol dire in particolare? Che in primo luogo i bassi costi software abbattono le barriere all'entrata. Prima si fa l'innovazione e poi si chiede il finanziamento e il permesso. Cioè il ciclo dell'innovazione cambia. Per esempio pazienti.org, prima lo fanno, adesso cercano i finanziamenti. E ce ne sono altri che poi citerò. Poi, in molti casi, si fa nel tempo libero. I bar camp si fanno di sabato, tradizionalmente. O nel 20%, come fa Google, cioè un intervento in qualche modo organico e strutturato per gestire questa innovazione libera, senza permesso. Perché l'innovazione senza permesso non è un'innovazione totalmente aperta, senza limiti, senza struttura. È un'innovazione guidata. È un'innovazione stimolata in maniera intelligente. Poi parlerò dell'approccio del design thinking, che è l'approccio al stimolo, una leadership è estremamente necessaria. Non stiamo parlando di apertura totale. Perpetual beta, quindi un'innovazione continua, non esiste mai un risultato finale. E qua introduco un termine classico per tutti quelli che lavorano sul web 2.0, che è il tema della serendipity, che presumo si possa tradurre come serendipità in italiano. Cioè l'innovazione, un'azione innovativa, per definizione, non porta ai risultati previsti. Non possiamo aspettarci un progetto di innovazione che realizza, e qua non parlo dell'Italia, qua parlo dell'Europa, parliamo di progetti del programma quadro, l'idea stessa che si possa fare innovazione con un progetto di 3 anni, soprattutto nei campi applicativi come l'e-government, scritto 4 anni prima e che i risultati devono essere quelli scritti, perché sennò è un problema, questo io ho coniato con un amico un nuovo termine per indicare questo approccio. Cioè, una cosa è il serendipity, una cosa, parlando di Commissione Europea, l'opposto di serendipity è, parlando di Commissione Europea, il 7° programma quadro, l'FP7, è la serendipity, cioè è il contrario della serendipity, è la totale necessità di prevedere l'innovazione, quindi ammazzargli la possibilità di innovazione. E questo però implica un problema, perché come si fa la governance di un'innovazione della serendipità? Per il pubblico amministrativo è molto più difficile. E qua viene la metafora, che non è mia anche in questo caso, è Tim O'Reilly, Government as a Platform. Cioè la PA non è più solo un attore, ma deve porsi come piattaforma dell'innovazione. Piattaforma, la metafora fa riferimento a Facebook e all'iPhone. Cioè Facebook si è posto come piattaforma nel momento in cui ha lasciato sviluppatori fare applicazioni per Facebook. L'iPhone si è posto come piattaforma nel momento in cui ha lasciato sviluppatori fare le applicazioni per l'iPhone, dicendo: io Apple, io Facebook non posso fare tutti i servizi direttamente, è molto più efficace e mi porta anche maggiori revenues se mi apro a terze parti per fare innovazione. E qua ho coniato anche un nuovo slogan, che è un po' un gioco di parole, che è la piattaforma. Scusate, ma stavo scrivendo la slide, mi è venuta. Però questa è in realtà la rappresentazione è seria e viene da un rapporto del governo inglese. Cioè l'immagine, la vecchia struttura, diciamo così, la struttura tradizionale della gestione del dato pubblico, della gestione dell'innovazione pubblica, è una struttura in cui il governo gestisce i dati, gestisce l'analisi e gestisce la presentazione. Il cittadino accede alla presentazione, cioè nella metafora del government as a platform, il cittadino ha accesso sia ai dati che a livello dell'analisi che a livello della presentazione e crea servizi intervenendo a questi livelli più bassi e analizza i dati non come li mostra la pubblica amministrazione o come li mostra qualunque persona, ma va ad analizzarli, a leggerli criticamente e ad offrire un'altra visione. Voi sapete quanto si possono fare con i dati, no? Ricordate Mark Twain, esistono bugie, bugie, bugie e poi le statistiche. Bugie, grosse bugie e le statistiche. Cioè, mostrando con gli istogrammi si può raccontare qualsiasi storia. Offrendo i dati, invece, la storia può essere contestata e il dibattito si può alzare di livello.